Una postilla aggiungo al tema della bellezza, mi è venuta in mente nella pausa tra i due file. Mi è venuto in mente un libro il cui titolo è Il bello che educa a scuola, ma anche fuori di scuola. L'autrice è Marisa Musaio, che nel 2016, quando il libro è stato pubblicato, era ricercatrice di pedagogia alla Cattolica di Milano. Non so adesso che tipo di ruolo abbia, ma ha scritto questo bel libro insieme ad altre persone, che mi ha colpito in quanto parla della bellezza come valore sociale. Quindi ancora una volta lo sguardo sociale sull'educazione. È un valore sociale la bellezza da riscoprire, anche attraverso il contributo che la riflessione pedagogica può dare in questa direzione. E la direzione è quella che promuove la bellezza come una delle finalità dell'educazione, educare alla bellezza, a scuola e fuori di scuola. È un po' la pedagogia del bello, che naturalmente noi possiamo studiare dal punto di vista metodologico, dal punto di vista dei contenuti, ma questo comporta anche che ci confrontiamo con noi stessi, prima di tutto, per dire dove sta la bellezza nella nostra vita, nella nostra mente, nei nostri pensieri, nei nostri vissuti. Tra l'altro, il volume è integrato da esempi di progetti educativi didattici per bambini e adolescenti ed è rivolto a insegnanti, educatori, animatori, eccetera, eccetera. Non ho alcun interesse, ti assicuro, con la casa editrice che è Vita e Pensiero, neppure conosco questa persona, ma io amo segnalarvi delle cose che ritengo interessanti perché so che non siete a compartimenti stagni, l'educatore non può essere a compartimenti stagni, si fa contaminare, brutto termine oggi, ma lo riutilizziamo da tante cose, da tante dimensioni, da tanti punti di vista. Ne riparleremo nella seconda parte, riparleremo anche di questo. E finalmente è venuto il momento di prendere in mano il testo di Tramma, il cui ultimo capitolo che affrontiamo oggi ha come titolo Il disincanto pedagogico. Disincanto sta a significare in questa cornice il rifiuto di modelli forti in campo pedagogico, in campo educativo. Quei modelli forti che hanno connotato lungo la storia anche della seconda parte del secolo precedente iniziative, culture, progetti in campo educativo. Tramma affronta il tema del disincanto riproponendo alcune sue domande chiave. Quale futuro? Quale cittadino per il presente e per il futuro? Sono domande che si ripetono, ma che sono importanti, sono attuali. Sono attuali perché superano il presentismo come sguardo sul qui e ora. Questa attenzione a volte ossessiva solo sul presente che ha caratterizzato il modo di vivere un po' di tutti. E il futuro era comunque un futuro di breve periodo, di corta immaginazione, legato solo all'utilità immediata. Ecco, tutto questo è da ripensare. Sono attuali queste domande perché sono gli interrogativi che ci stiamo ponendo in questo particolarissimo momento storico che stiamo attraversando. Sono attuali perché ci interpellano sia sul piano personale, io come persona, quale cittadino sono, penso di essere, immagino di costruirmi, e ci interpellano sul piano professionale. Quando lavoro con le persone, con i loro problemi, i loro vissuti, i loro diritti, cosa ho in mente da questo punto di vista? Accompagno un ragazzo in quale direzione? Sul piano della cittadinanza, sul piano del suo progetto di vita. È da dire che il pensiero pedagogico, l'educazione guardano sempre al futuro, sempre. E a questo riguardo c'è infatti una specifica categoria pedagogica. Non ne parla Tramma, ma l'aggiungo io perché la ritengo un'aggiunta importante. Questa categoria si chiama ottimismo esistenziale. Cosa vuol dire? È contrapposto ovviamente al pessimismo. E indica la tendenza a ritenere che il bene, il bello, siano destinati a prevalere sul male, sul brutto. Le persone ottimiste sono sempre disposte a dare rilevanza in tutte le cose i loro aspetti favorevoli e positivi e a mettere in secondo piano quelli sfavorevoli e negativi. E ciò vale tantissimo nel rapporto con l'altro. Anche quando mi trovo di fronte a un ragazzo che ha commesso un reato, ha commesso un reato grave, io so che dentro questa ragazza ci sono delle potenzialità, delle possibilità, e guardare al positivo e far emergere questa dimensione qui. E quindi è giusto considerare l'ottimismo come un valore pedagogico significativo. È chiaro che questo non comporta l'ignoranza del male e del brutto, ma una capacità di gestirlo, di non fermarci a esso. È chiaro che non significa svilire, svalutare le responsabilità di quel ragazzo che ha commesso un reato, ma non mi posso fermare lì. Questo è il passato di cui lui deve essere consapevole, di cui deve assumersi la responsabilità ed eventualmente pagarne le conseguenze, ma lo sguardo subito dopo è al futuro, è alla ricostruzione di un progetto di vita. E quindi, poiché l'ottimismo induce una positiva propensione verso il futuro e poiché l'esperienza educativa è strutturalmente orientata verso il futuro dell'educando, è legittimo a questo punto, e chiudo, sostenere che un educatore professionale debba essere anche lui caratterizzato più dall'ottimismo che dal pessimismo. E quindi ancora una volta la domanda, queste tematiche sottendono delle domande rivolte a noi stessi, domande importanti. È chiaro che il futuro a cui pensiamo in questo momento, anche se oggi sembra configurarsi più come un luogo inquietante, pensiamo a un futuro come luogo ospitale, pieno di promesse, di cose utili a far vivere una vita degna a tutti. Ho detto che il futuro lo vediamo in modo inquietante, ma ogni tanto le mie reminiscenze della lingua latina studiate al liceo mi fanno venire in mente, cari giovani, che in italiano inquietante l'aggettivo e l'inquietudine sono sinonimi di ansia, se non addirittura di angoscia. Ma in latino inquieto vuol dire un'altra cosa, vuol dire curioso. C'è un motto latino che suona così: dum inquieti quieti. Vuole dire, fino a quando siamo curiosi della vita, del mondo, delle cose, possiamo stare quieti, dum inquieti quieti. E quando siamo quieti che dobbiamo, quindi riteniamo di aver capito tutto, e ne ho incontrato, scusatemi per i giovani, ne ho incontrato di educatori che pensavano di sapere tutto, perché erano laureati, perché magari avevano fatto uno specialistico, una magistrale. Sappiamo, si sanno alcune cose, guai se non si prosegue in un lavoro di aggiornamento, di introspezione, di studio, di riflessione personale. In questo riferimento al passato, al presente e al futuro, manca un riferimento al passato. Il passato sono gli avvenimenti, la storia di un paese, di una contrada, di una valle, ma memoria è anche tutto ciò che un soggetto ha vissuto, le sue esperienze, gli apprendimenti, i successi, le sofferenze, ma è anche una dimensione sociale, ancora una volta, educare alla memoria sociale come consapevolezza di appartenere a una storia, è il senso di appartenenza a ciò che in quel territorio chi è vissuto prima di noi ha costruito e che adesso abbiamo a nostra disposizione.